Ma che voce meravigliosa, ma cosa lo diciamo a fare? Freddie Mercury è sempre Freddie Mercury.
Penso ci sia ineguagliabile. Davvero, ci sia poco da commentare da questo punto di vista.
Ineguagliabile,
ecco.
Come il nostro ospite,
come il nostro
Ceppino
ospite.
D'Amico.
Ma forse qualcuno si aspettava che io chiedessi qualche canzone di Claudio Villa, probabilmente.
Sì, sai, davvero. Claro, magari no, qualcuno si aspettava tipo Claudio
oppure
Villa.
Oppure qualche canzone napoletana. Ti devo dire che considero, questo lo dico, una delle più belle canzoni napoletane degli ultimi 30 anni, la canzone di Gragnaniello, con me, cantata da indimenticabile Mia Martini, lo stesso Gragnaniello e Roberto Muro, credo che sia una delle canzoni più belle, che a me piace.
Poi la canzone napoletana per eccellenza, insomma, voglio dire, è l'esaltazione
dell'amore. Di Giacomo, eccetera, erano poesie che venivano musicate.
Esatto, musicate.
Insomma, quindi la poesia napoletana poi è ricca di spunti, su cui riflettere, insomma.
Giampino, dobbiamo cambiare argomento. Anche perché i tempi sono stretti, tra un po' te ne devi andare. E sta cosa mi scoccia.
Che cosa brutta!
È brutta, sì. È perché?
Stringiamo
i tempi.
Faccio io una domanda alla redazione, in particolare in Pierpaolo, visto che ci ha dato notizia della richiesta di Sergio Annunziata.
Sì.
Per la risposta, soddisfatto o rimborsato?
Ah sì, aspettiamo conferma da Sergio Annunziata.
Sempre al 338 11 11 102.
Allora, parliamo di cultura. Lo scorso mese di giugno fu firmato a Padula un protocollo d'intesa Rete dei Musei del Vallo di Diano, un'iniziativa supportata tra l'altro dall'assessore al turismo della Regione Campania, nata con l'obiettivo di attivare un programma di azioni congiunte per la valorizzazione del patrimonio museale del Vallo di Diano. Attraverso cosa? Insomma, il miglioramento della qualità e dell'organizzazione delle strutture, dei servizi di informazione, l'accoglienza dei flussi turistici e bla 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 bla, insomma,
basta.
E potremmo continuare. Funziona?
Ma diceva un politico, non dico della Prima Repubblica, perché sennò un politico della Costituente, la politica cammina sulle gambe degli uomini. Ora Corrado Matera sta facendo un grosso lavoro, di questo gli va dato atto, sta lavorando molto e cerca ovviamente di portare quanto più cose sia possibile nel Vallo di Diano. Ovviamente è presto per dare un giudizio,
certo.
Perché è una cosa buona, certamente è una cosa buona, però bisogna vedere come i nostri sindaci, perché vedi, mi diceva, credo di poter dire anche il nome, mi diceva il senatore Pinto una volta, mi faceva questa confidenza: vedi, se io a Roma riesco a conquistare un fiore, lo vuole Polla perché è la porta del Vallo di Diano, lo vuole Sala perché è il centro, lo vuole Teggiano perché è la città d'arte, lo vuole Padula perché c'è la Certosa. Se invece io vado, e questo apre un altro fronte, aveva ragione, se io vado nel Cilento non ci sono problemi perché il fiore va a Vallo della Lucania.
Indipendentemente.
Allora il problema qual è? Il problema qual è? Secondo me è che i nostri amministratori, capaci, bravi, senz'altro, dovrebbero capire che bisogna fare squadra. Se non si fa squadra non si va da nessuna parte. Questa è la mia opinione. È presto comunque per dare
un giudizio.
Però, ecco, io ho notato una cosa, per esempio, di tutte queste manifestazioni che sono state fatte in estate, molte si sono accavallate.
Sì,
e allora
vero.
Io credo che, siccome quasi tutte erano finanziate dalla regione, vive Dio, si poteva pure fare un calendario per evitare un sovrapporsi.
Ma non lo diciamo ogni anno, Gemmino, questo.
No, io la prima volta che me lo chiedete, la prima volta che ve lo dico. Per esempio, ecco, noi abbiamo parlato del folklore internazionale, il folklore internazionale finanziato dalla Regione Campania era in perfetta concomitanza con Negro,
esatto,
Grotte di Pertosa, ma c'era anche qualche altra cosa.
Sì,
c'era,
un peccato,
altra...
c'era un concerto
a Teggiano, poi...
quindi voglio dire, se si riesce a capire che bisogna fare squadra. Sotto questo aspetto devo dire che una volta si riusciva a ragionare, parlo degli anni Ottanta, la comunità montana, insomma, i sindaci riuscivano a ragionare. Ora il buon Raffaele Accetta evidentemente ha difficoltà pure lui a mettere insieme tante teste,
e,
insomma,
è vero.
Ecco, e nonostante l'impegno che profonde quotidianamente, insomma, questo va.
Dai, magari andrà bene, pian pianino, speriamo.
Beh, ne verremo fuori.
Torniamo.
Allora i problemi sono due.
Sì.
Se sono rose fioriranno.
E se sono spine?
No,
feriranno.
No, il problema. No, non farmi dire cose che
no.
Che non ho detto. Se tutto va bene siamo rovinati.
Vabbè. Giusto,
non
vero.
Non è
no.
Che siamo tanto.
Sì.
Bene, io invece vorrei tornare su una delle opere di Geppino D'Amico, perché c'è lì un libricino tanto carino,
molto
che
carino.
Riguarda un personaggio importante del nostro territorio.
Questa è una storia
andiamo
abbastanza
un
forte,
po' indietro nel tempo e parliamo dell'avvocato Nicola Cestari, che fu ferocemente assassinato il 17 febbraio 1799. E poi c'è una storia interessante / inquietante che riguarda il cannibalismo.
Eh sì, l'ho detto.
Ma vedete, non era un fatto isolato, sì, questo fatto di Nicola Cestari, perché c'è, per esempio, torniamo a Sergio Annunziato, non gli farà piacere, ma non lo dico io, lo dice Peppino Colitti, che è un ricercatore straordinario della tradizione orale. Ad Atena gli Atenesi venivano chiamati i mangiasignori re Atena, perché si mangiarono il principe anni fa, insomma. Ecco, ti dico questo, che contemporaneamente alla vicenda Cestari, questa è una cosa che è venuta fuori solo adesso, perché sono stati aperti gli archivi della Compagnia dei Bianchi, che erano, i bianchi erano coloro i quali assistevano nelle ultime 24 ore i condannati della Repubblica Napoletana all'impiccagione in Piazza Mercato.
Sì.
Praticamente i bianchi un bel giorno dovettero chiedere al re Ferdinando, dice, vabbè, tu li impicchi, però non farli stare lì di notte, perché i lazzari li scendono giù e se li mangiano. Perché per quanto riguarda Nicola Cestari c'era la convinzione, questa è una convinzione antropologica su cui un grande di questa materia come Ernesto De Martino è andato a nozze, insomma, sostanzialmente è un'autorità straordinaria in questo campo, c'era la convinzione che mangiando il corpo del nemico oltre allo sfregio ne acquisivi le doti. Era
e questo
una cosa
si
triste.
Faceva quindi.
Io ho avuto una fortuna, perché gli atti di questo processo erano andati perduti. Mm-hmm. Nel 2000, quando ho fatto il mio libro sul 1799 e dintorni, nel Vallo di Diano e dintorni, ho avuto la fortuna di trovare gli atti di questo processo all'archivio di Stato, perché erano finiti in un altro faldone, perché là vengono fatti
per caso,
diciamo, motivi politici,
sì, certo.
I rei politici, i rei di Stato, certo, eccetera, sì, eccetera, e quindi erano finiti in un altro faldone. Un amico che lavorava lì, Franco Manzione, al quale va sempre la mia gratitudine per la collaborazione che mi ha dato, riuscì a trovare questi atti. So ancora che il direttore emerito Angelo Sica sta lavorando, perché io ho scelto soltanto gli atti principali, perché non avevo,
certo,
spazio nel libro, ma so che lui sta lavorando per, come dire, per pubblicare tutti gli atti del
tutti
processo.
Tutti gli atti del
processo. Sarà un volumone, perché sono quattro faldoni.
Però insomma, ne varrà
però
la
è
pena.
È un lavoraccio.
Certo.
Aspettiamo,
certo,
con ansia che Angelo Sica dia alla luce, stampi questo volume. Insomma.
Bene. Quindi?
Quindi adesso andiamo in pubblicità, dopo aver parlato ancora una volta di storia.
Sì, respiriamo un attimo, un po' di pubblicità e poi, insomma, ci ritroveremo qui.
Eh sì, seguiteci.